E per quanto riguarda infatti il Corriere della Sera, Draghi alla stretta finale è il primo titolo, su Rousseau il 59,3% per il governo, Di Battista lascia, mi faccio da parte. Queste sono le notizie insomma del palazzo in estrema sintesi, cioè ieri è avvenuta finalmente la votazione sulla piattaforma Rousseau, che come sapete è il metodo informatico con cui viene chiamata a votare, a scegliere la base del Movimento 5 Stelle. Mi sembra di aver letto da qualche parte, ma lo vedremo meglio, che hanno votato circa 70.000 persone, e al 59,3% hanno votato per appoggiare un futuro governo Draghi. Via libera anche per il Movimento 5 Stelle, scrivono i Marisio e Verderami sulla prima del Corriere. Draghi è dunque pronto a sciogliere la riserva. Già oggi il presidente incaricato potrebbe salire al Quirinale con la lista dei ministri. Sulla piattaforma Rousseau ha votato per il sì all'ex governatore della BCE, della Banca Europea, il 59,3%. Ma Alessandro Di Battista, e questa è l'altra notizia relativa al Movimento 5 Stelle, strappa e annuncia che lascerà il Movimento. Dal PD è arrivato un sì unanime al nuovo governo, non ne dubitavamo. Il leader leghista Matteo Salvini fa sapere di essere pronto a ricoprire il ruolo di ministro. Oltre a questo troviamo poi un commento di Massimo Franco: il sì dei partiti fragili, la pantomima grillina è stata archiviata e può prendere forma il governo dei due presidenti. Questo l'incipit è in prima pagina di un articolo che va poi, come dire, a sondare la fragilità e la, forse, come dire, anche la miseria dei partiti che trovano in questo nuovo messia una loro ispirazione, un'ancora di salvataggio. E poi appunto Massimo Franco continua con il suo articolo a pagina 4, a tutta pagina, dove va appunto accanto a un articolo a tutta pagina dove si mettono anche i vari, appunto, le cifre. C'è appunto questo commento di Franco in cui si racconta appunto che la votazione sulla piattaforma Rousseau, celebrata come un trionfo della democrazia digitale, in realtà un rito per alcune decine di migliaia di intimi, e il risultato è stato quello atteso, anche perché poi ci dice Franco: Grillo in prima fila, ma tutti i grandi nomi del Movimento 5 Stelle, se grandi si possono dire, si erano spesi per questo per questo risultato. A questo punto, scrive Franco, dopo un esercizio di pazienza e disponibilità verso i rituali stanchi del Movimento 5 Stelle, una soluzione rapida della crisi è prevedibile e necessaria. Il presidente incaricato oggi pomeriggio andrà al Quirinale a sciogliere la riserva con la lista dei ministri. Domani giurerà, martedì andrà in Senato per la fiducia. Il capo dello Stato e Draghi sono d'accordo per stringere i tempi. Le resistenze e i distinguo che affiorano nelle forze politiche sono solo echi di una fase superata. Pochi sanno chi entrerà e chi sarà escluso, compresi gli interessati. E non è soltanto questione di alchimie e di rapporti di forza tra partiti. A pesare competenze e compatibilità sarà soprattutto Draghi, in accordo con Mattarella, non senza mediare e concedere qualcosa pur di raggiungere il risultato. Si è visto sul Ministero della Transizione Ecologica, l'altro mantra di questi giorni. Grillo avrebbe voluto che venisse ufficializzato con una dichiarazione di Draghi, il Premier si è limitato a farla filtrare indirettamente. L'enfasi alla quale i 5 Stelle l'hanno salutata indica come si accontentino di poco, anche perché non hanno spiegato come mai un dicastero ai loro occhi così fondamentale non sia stato istituito da ben due esecutivi a guida grillina. Poi si parla anche del PD, che invita a non dare spazio a chi vuole destabilizzare il partito. Zingaretti invita, e il governo Draghi è chiamato a far tornare la normalità un'Italia segnata dall'epidemia del coronavirus, dice Zingaretti, eccetera eccetera. L'inquietudine nasce, conclude Franco, dalla sensazione di precarietà. Nessuno sa se sarà davvero protagonista o comparsa, nessuno tra i partiti chiaramente. e però accettano tutti, insomma, questa situazione. Tornando alla prima pagina del Corriere, si annuncia all'interno, che magari poi la vedremo, un'intervista con Casaleggio, uno degli scontenti, pare, del risultato della piattaforma Rousseau. Ora niente arroganza, è l'articolo, che è un virgolettato, di Emanuele Buzzi. Poi abbiamo l'editoriale del giorno, che è per la firma di Ernesto Galli della Loggia, giustizia, la riforma mai fatta. Evidentemente era il giorno che gli scattava, gli toccava un articolo, perché sinceramente non dice granché, dice appunto che questo governo dovrebbe fare la riforma della giustizia. E a centro pagina invece poi si parla, insomma, di altro. A centro pagina una fotonotizia, di quelle foto che, di repertorio, insomma, che non ha proprio nessuna pregnanza, ma l'argomento è spostamenti vietati tra regioni fino al 5 marzo. Prorogato lo stop ieri, la riapertura del Duomo di Milano, ma appunto la notizia vera è che lunedì sarebbe scaduto il DPCM, il dispositivo che prevede lo spostamento tra le regioni, e viene prorogato fino al 5 di marzo. E sempre sulla questione coronavirus, in taglio basso, è un po' l'argomento del giorno, il mercato parallelo dei vaccini anti-Covid di Ravizza e Salvia, un dossier, un'indagine anticipata televisivamente, in realtà, perché oggi se ne parla molto, anche perché ieri sera la 7 ha presentato un approfondimento su questo, e quindi ci si riferisce su più giornali, ma in particolare il Corriere della Sera, anche in prima pagina, a questo mercato parallelo dei vaccini, che verrebbero addirittura proposti agli stati, stato italiano compreso. Invece poi sempre sul Covid, ma parlando di esteri, Israele è immunizzato, così calano i contagi, anche questo magari lo andremo a vedere. E invece nella colonna di destra tre titoli per tre argomenti completamente diversi. Il primo è un articolo di Roberto Saviano sul caso Khashoggi, il giornalista dell'Arabia Saudita che è stato ucciso, il ricatto dei soldi e la verità che manca su Khashoggi, definito nel sommario il dissidente ucciso. E sotto troviamo invece un articolo, diciamo, di cronaca grave: Manfredi finito in coma per il monossido. Si tratta dello scrittore di romanzi storici Valerio Massimo Manfredi, trovato privo di sensi in un appartamento a Roma, con lui una scrittrice, anche lei grave, si dice qua in prima pagina. Infine il cognome paterno non sia automatico, è un articolo di Virginia Piccolillo che ci dà conto di un invito della Corte Costituzionale: il cognome paterno ai figli, un retaggio patriarcale che deve finire e necessita di un intervento legislativo. Questo è quanto appare in prima pagina, poi lo vedremo dagli interni. Gramellini parla di crimi e del fatto che voleva rendere truccato, insomma, la votazione sul Rousseau. E non ve lo leggiamo.
Gramellini, diciamo, al di là di necessità proprio incombenti, passiamo oltre. Allora, e gli altri quotidiani, più o meno la falsariga è quella che abbiamo appena letto, insomma, ci sono grandi titoli sul governo che nasce, e più o meno siamo sempre lì, grande entusiasmo per il governo generale questo, e poi quasi unanimità, non totale, ma quasi unanimità sul fatto che il Movimento 5 Stelle esca profondamente segnato da questa giornata di ieri. Allora, abbiamo il Messaggero che titola "Nasce il governo Draghi" e tutta la cronostoria della giornata, con una particolare attenzione sul Movimento 5 Stelle. viene scritto: i grillini sono divisi, la scissione è un passo, il movimento certifica la sua fine, Dibba si mette a capo degli sconfitti. Ma accanto poi il Messaggero sottolinea anche le difficoltà che vive il primo socio di governo dei 5 Stelle, cioè la Lega. È tensione fra le due anime della Lega, Giorgetti ministro, dubbi di Salvini, nell'esecutivo ci devo andare io, pare abbia detto il segretario. E poi dalla nostra, due notizie dalla nostra città, una di cronaca e una di cronaca diciamo legale. Quella di cronaca è relativa allo scrittore Valerio Massimo Manfredi, che si trova in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale di Grosseto, è stato ritrovato ieri sera, appunto esamine a causa di un'intossicazione a monossido di carbonio che pare sia dovuta a una perdita di una galleria d'arte che si trova al piano terra del palazzo dove vive. E fra l'altro, insomma, c'è sconcerto pure fra gli altri vicini, ovviamente. Quindi c'è la fotonotizia dello scrittore, e poi accanto sediata a Che Provincia una doppia truffa per salvare Parnasi. Parnasi è l'imprenditore e costruttore Luca Parnasi, molto attivo nella nostra città. In un rapporto della Guardia di Finanza tutte le irregolarità nelle due operazioni, ma non è stato indagato. Poi in tutto questo ci sarebbe anche la pandemia, che comunque continua a andare avanti, ecco, non è per nulla risolta la questione. Regioni, niente spostamenti fino al 5 marzo, oggi il decreto, rischio arancione per Toscana, Abruzzo e Campania, e poi come vedevamo c'è la variante inglese che corre in tutta Italia. Per gli amanti del genere e della persona c'è una lunga intervista a Don Winslow, grande giallista americano che si è impegnato in prima persona nelle ultime elezioni presidenziali contro Trump, e spiega i perché della sua scelta. Poi rapidamente il Manifesto, c'è una grande foto di Beppe Grillo mascherinato, abbiamo un banchiere con il 59,3% di sì, Grillo vince la sfida sulla piattaforma Rousseau, ma il sostegno a Draghi spacca il movimento, anche l'EU verso l'ok. L'editoriale della Rangieri, al governo dai Rospi ai Draghi, fa una lunga disamina della situazione, per concludere dicendo che si dovrebbe ragionare sul fatto che quando Draghi avrà svolto i suoi compiti andremo al voto e il centrodestra si presenterà compatto, mentre le forze democratiche, scrive la Rangieri, potranno contrastare l'avversario solo se, e come si diceva una volta, nella misura in cui saranno in grado di affermare un fronte comune nei prossimi anni. Ma dato che qui diciamo il panorama temporale è di oltre un anno, qua a malapena riusciamo a maneggiare panorami temporali di una settimana, quindi forse è tutto abbastanza prematuro. A centropagina, Alitalia si trova solo sul Manifesto per ora, sui giornali che ho sotto mano. L'Italia a secco, a rischio gli stipendi, prime grane economiche per il futuro esecutivo, lettera del commissario ai dipendenti. C'è poi fra le brevi uno scandalo a Berlino che riguarda una sorta di hot-des fra Germania e Stati Uniti, acquisto di gas liquefatto americano, fra l'altro estratto con la devastante tecnica del fracking, in cambio della fine delle sanzioni per il Nord Stream 2. A firmare la lettera con questa richiesta, lo scorso agosto, il vice cancelliere Olaf Scholz, candidato della SPD per il dopo Merkel, che adesso è ovviamente sulla graticola. Le brevi, un approfondimento su Cuba, per il nuovo modello economico sostenibile e socialista serve più lavoro privato, dice il governo cubano. E poi ancora dagli Stati Uniti, la morte di Larry Flint, il magnate dell'editoria a luci rosse, dalla vita assolutamente diciamo avventurosa, e a cui è stato dedicato un gran bel film, va detto, di Milos Forman qualche anno fa. Repubblica, pure qua il CD Draghi spacca i 5 Stelle, qui Repubblica sembra essere più interessata alle convulsioni del Movimento 5 Stelle più che al governo vero e proprio. La cronaca, le 1001 i 1001 commenti che sempre appaiono sulla prima pagina di Repubblica, e poi diciamo di diverso la notizia dell'intossicazione di Valerio Massimo Manfredi e la situazione dell'impeachment contro Trump. Va condannato oppure lo rifarà? Al terzo giorno di processo l'impeachment è sempre più un film, scrive Federico Rampini, i video riempiono l'aula del Senato. Infine la prima pagina di Avvenire, che però anche in questo caso non ci offre molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. L'ultimo scioglie riserva è il titolo che viene scelto per raccontare la situazione politica. Di diverso c'è un approfondimento sulla terra dei fuochi. Ora i negazionisti chiedono scusa, scrive Maurizio Patriciello, sottovalutati i rischi di tumore. E poi le relazioni pericolose sino-americane, Biden che ieri ha telefonato per la prima volta al suo collega cinese Xi Jinping, sui diritti umani, linea dura con la Cina, e Pechino intanto oscura anche la BBC per aver mandato approfondimenti giornalistici sul Covid e sulla situazione nello Xinjiang.
Passiamo alla prima pagina di altri giornali. Il primo di questi che vediamo è la stampa di Torino. Non cambia molto, come dire, il ritmo. Rousseau vota Draghi, Dibba se ne va, è il primo titolo, con un commento, un'analisi di Marcello Sorgi, il ruggito del grillo, che ovviamente dà conto della forza che ancora Grillo ha o avrebbe sulla base del Movimento 5 Stelle, e annuncia una intervista all'interno a Berlusconi, nella quale che viene sintetizzata dal titolo "Io e Salvini per la svolta moderata, i 5 Stelle la smettano con i veti". E poi insomma direi che sul governo più o meno questo è sulla prima pagina della stampa. Ci sono però altri argomenti. Innanzitutto la fotonotizia e il centro del giornale è dedicato alla variante inglese, all'incubo focolai, a partire da chiuse 3 scuole nel milanese per focolai dovute appunto alla variante inglese. E poi in taglio basso parla l'assessora Letizia Moratti, che se ve lo siete persi è diventata assessora alla sanità al posto di Gallera nella regione Lombardia.
Piove sul bagnato
e Moratti: il piano Arcuri sbagliato per la Lombardia, perché loro riescano a far solo questo, evidentemente si sono passati il testimone, cioè dire che il governo ha sbagliato qualcosa quando loro stanno là nella tragedia. E in taglio in spalla destra due approfondimenti. Il primo è di Michela Murgia: gay e rischio virus, la follia della ASL. Si fa riferimento a quanto è venuto fuori dalla ASL di La Spezia, che ha messo tra le categorie a rischio per il coronavirus le persone con orientamento omosessuale, e chiaramente un retaggio dell'AIDS, direi, e di quando si pensava, si voleva dire che l'AIDS era la peste dei gay e così si lasciava che il resto del mondo si infettasse.
Però in questo caso è un po' più complicato, diciamo.
Sì, no, infatti non c'è proprio nessuna logica in tutto ciò, c'è solo la testa chiusa, non so come dire.
Vabbè, a meno che non pensare che il ragionamento è che se tu sei omosessuale sei disordinato e quindi sei più facile all'assembramento, esatto, e quindi sei categoria a rischio,
sì. Comunque
che dopo, se no, che sei predestinato da Dio al male, punto.
da qualche altra parte ho letto che il presidente della Spezia ha detto insomma un errore, alla fine se l'è cavata così. E invece sotto troviamo un articolo scritto di suo pugno da Eric Gobetti, insomma una voce nota anche da questi microfoni, una partecipazione recente dai microfoni di questa radio. Eric Gobetti, che molto si è occupato del revisionismo storico intorno alle foibe. Se scrivere di foibe diventa un delitto, Gobetti racconta che dopo i suoi interventi pubblici dello scorso di ieri l'altro, del 10 febbraio, quando insomma ha cercato, come fa ogni anno e come fa ogni storico e ogni storica degna di questo nome ogni anno, di rimettere puntini sulle i su cosa è stato le foibe e su cos'è la giornata del ricordo, perché è stata istituita eccetera, ha subito una valanga di insulti e di minacce sui social. Questo è il succo. Infine, sempre sulla prima pagina della Stampa, una lettera di Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia, ai nostri figli, l'Italia Green. Io ricorderei che il WWF è stato presente alle consultazioni per il governo e si è messo in fila con tutti gli altri ad acclamare Draghi e il suo Ministero della Transizione Ecologica. Un pochino più critico, nel senso che il Fatto Quotidiano c'ha qualche tremore, qualche incertezza anche sulle scelte del Movimento 5 Stelle. Insalata Rousseau è il titolo. Si sottolinea la spaccatura, 5 Stelle spaccati 60-40, vincono i governisti e Di Battista saluta, questo il primo titolo. Resa incondizionata, Mister BCE supera l'ultimo ostacolo e prepara la lista ministri chiave da Banca Italia e 9 politici con ruoli secondari. 9 politici sarebbero nove esponenti di partito. E anche l'editoriale di Travaglio di quest'oggi, vogliamo i competenti, l'ironia è sui migliori di cui si è parlato, che sarebbero quelli scelti da Draghi. Lui dice non ci importa se migliori, li vogliamo competenti, ma soprattutto dice che il governo Conte era uno dei governi più sociali e lontano dalle lobby mai visto in Italia. Quello Conte, quello Draghi che sta per arrivare sembra più o meno il contrario. Questo è il succo, diciamo. Altre prime pagine velocemente, intanto quella di Domani. Domani il quotidiano, che come sapete in genere ha un solo argomento sulla prima pagina, e ovviamente oggi sono i 5 Stelle il governo. I 5 Stelle dicono sì, ma su Draghi si consuma la spaccatura definitiva. In questo articolo di Lisa Di Giuseppe, quindi la lettura di Domani è questa, insomma, che il voto è piuttosto il punto di partenza di un nuovo percorso della minoranza del movimento, quella dei fedelissimi di Alessandro Di Battista, che hanno avuto nella consultazione l'occasione di contarsi, avere finalmente il quadro della situazione. Il voto rivela una fronda anti-Draghi che raccoglie i gruppi che negli ultimi mesi hanno spesso fatto ballare la maggioranza del Conte bis su provvedimenti come l'approvazione della modifica del MES. Vi si ritrovano tanti parlamentari che si sentono persi, oggi il movimento è morto, eccetera. Quindi insomma la lettura di Domani è che sta per nascere sta per verificarsi una scissione all'interno del movimento 5 Stelle. E poi vediamo anche molto velocemente la prima del Foglio, dove sul governo c'è un editoriale niente di meno che del suo fondatore onnipresente Giuliano Ferrara. L'apoteosi difficile di Draghi: Draghi è nelle condizioni per fare le cose meglio di chiunque altro, non sono chiari invece incisività, profondità e capacità di stimolo e disciplinamento della sua azione. Ottimisti, ma serviranno i miracoli. Quindi è un po' tentennante Ferrara: da una parte Draghi è il migliore, anche per lui ovviamente,
dall'altra si rende conto proprio della situazione,
dall'altra ma insomma non rinuncia a dire ma questo insomma, poi magari dopo vedremo qualcos'altro, ma adesso vi diamo solo i titoli anche di qualche giornale della destra, diciamo, non che questi ultimi insomma fossero propriamente di sinistra. Comunque stiamo parlando di Il Giornale. Di Battista scappa è il titolo, alta tensione sui ministri, partiti nel panico è il sommario, grande spazio anche con foto eccetera a Valerio Manfredi, e questo insomma è il la prima del del giornale, che dedica anche un suo titolo alla Lega e uno al PD. La Lega, così tanto per vedere che si muove nelle teste da quelle parti, la Lega viene definita mina vagante del patto, e poi Vittorio Macioce parla del suicidio del PD grillinizzato. Libero, Unione Europea e Partito Democratico attaccano Zaia perché compra vaccini, cioè sceglie un altro argomento per il primo titolo, e in rosso vogliono impedire di curarci. Questo è così il tentativo di alzare un po' di canizza da parte del giornale di Vittorio Feltri. E infine Il Tempo: a Draghi lasciate solo macerie, il nuovo premier ha gli appoggi anche se la lista dei ministri dovesse provocare mal di pancia, ma la strada sarà tutta in salita, il sistema sanitario è a pezzi, l'economia ha toccato il fondo, quindi come dire, Il Tempo va ancora più avanti di tutti gli altri, non solo santifichiamo Draghi, ma diciamo anche che se fallisce non è colpa sua, glielo diciamo prima faccia al governo.
Vabbè, il re è buono, del resto si sa, se succede qualcosa di male è perché è mal consigliato.
È perché è mal consigliato, certo.
Di norma funziona così. Va bene, allora se vogliamo cominciare con quello che scrivono i giornali al loro interno, proviamo a farlo con Repubblica. Allora, Repubblica ovviamente insomma dedica tutte le, ma sarà così anche per gli altri, tutte le sue pagine iniziali alle vicende di politica interna. In particolare c'è questo grande interesse a pagina 2 e pagina 3, è la prima notizia, per quello che succede nel Movimento 5 Stelle, con Di Battista che se ne va, almeno si defila, e una lunga intervista al capogruppo 5 Stelle al Senato che lo invita a non andarsene. E poi ci sono tutte il leggendario Toto Ministri, che c'è sempre in questi casi. Domani probabilmente avremo la lista completa. Così, a livello di curiosità, segnaliamo a pagina 8 il MES. Vi ricordate, il MES è stato uno dei punti focali del dibattito interno al governo, interno e esterno anche al governo, ai tempi del Conte Bis. Anzi, è stata una delle pietre dello scandalo, ma evidentemente adesso non interessa più molto. Ne scrive Lavinia Rivara: c'era una volta il MES, la bandiera dei renziani che non sventola più, nessuno parla più del fondo salva stati, la Boschi ha spiegato non ne siamo innamorati. E in effetti diciamo ci sono evidentemente delle questioni tecniche che, unite al fatto che abbiamo uno spread ormai molto basso, non inducono a pensare che non ce ne sia tutto questo bisogno, anche in considerazione del fatto che in Europa nessuno lo utilizza, ma evidentemente insomma i problemi erano altri quando se ne parlava. Poi possiamo andare alla Francia, pagina 17, a questa, anche questa questione che abbiamo seguito spesso e volentieri nelle rassegne stampa e non solo, dalla rivoluzione sessuale alla legge sul consenso. La Francia volta pagina. Il paese transalpino, scrive Anais Ginori, ha finalmente deciso di introdurre nel codice penale un'età del consenso che sarà fissata a 15 anni è l'effetto delle denunce di violenze sessuali su minorenni e di incesto che si moltiplicano, un movimento inedito diventato ancora più forte e variegato del MeToo americano. Da anni le associazioni, non solo le associazioni, lamentano casi eclatanti di ingiustizia. L'ultimo qualche giorno fa per una 14enne stuprata da alcuni pompieri. Una rivoluzione accelerata anche dal mondo intellettuale. L'attualmente editrice Vanessa Springora ha pubblicato l'anno scorso un libro nel quale testimonia del rapporto di dominazione esercitato nei suoi confronti dallo scrittore Gabriel Masneff, con la quale aveva una relazione. Lei aveva 14 anni, lui 50, insomma, per capire un po' la situazione.
No, fra l'altro questa specie di Me Too dei minori, insomma, dei bambini e delle bambine francesi è venuto fuori da appunto dalla figlia dell'ex ministro di Bernard Kouchner. Insomma, è una cosa che ha fatto subito un grande clamore, perché ha raccontato come il non Kouchner, ma il compagno della madre, aveva, insomma, abusato del fratello, del gemello di lei per anni, e lei da adulta, insomma, ha raccontato tutto questo, e in Francia sui quotidiani ormai se ne parla da settimane.
Eh sì, sì, infatti viene citato pure questo libro che si chiama La Grande Famille, la famiglia grande. E anche perché poi, cioè, è una banalità dirlo, però tutti sapevano, nel senso, questo Masneff, per dire, non è che fosse una relazione clandestina la sua.
Sì, per esempio, appunto, la figlia di Kouchner sottolinea molto questo, che anche nell'ambiente,
tutto,
insomma,
l'entourage
governativo, del partito, della cultura, dei grandi salotti parigini
era abbondantemente
a conoscenza.
E non trovava evidentemente granché di sbagliato. Va bene, e questa la situazione in Francia, che insomma avremo modo anche di riparlarne extra giornali, ovviamente. E altre notizie interessanti, confinate un po' fuori dalle pagine iniziali, ma forse ancora più interessanti delle altre. La sezione dell'economia si apre con una notizia che arriva dall'Olanda: effetto Brexit sulle borse, Amsterdam sorpassa Londra. Per la prima volta la movimentazione finanziaria della borsa di Amsterdam ha superato quella di Londra, e questa è una notizia grossa, insomma, 9,2 miliardi di euro. Questi, diciamo, l'ordine di grandezza è il controvalore delle azioni scambiate ogni giorno sui mercati finanziari olandesi, il quadruplo rispetto al dicembre dell'anno scorso. Nel frattempo la borsa londinese è scesa 8,6 miliardi, un valore più che dimezzato rispetto alla media del 2020. E poi basta, perché, diciamo, l'economia non ci offre altro. C'è una lunga intervista allo scrittore Fernando Aramburu, di cui avremo modo di parlare nel corso della puntata della prossima settimana di Radio Euskadi, visto che sta per uscire anche la versione televisiva del suo romanzo Patria. E poi, a proposito di radio, visto che lo citavi prima, Rigobetti sarà con noi anche martedì prossimo, visto che l'ultima volta che l'abbiamo sentito in realtà si parlava di un tema specifico, che era quello del campo di Arbe, e forse ci sarà anche Giacomo Scotti, che è un bravissimo scrittore storico napoletano, poi trapiantato in Jugoslavia, che però ha 92 anni, quindi vedremo se ci riusciremo. Ci farebbe piacere avere tutti e due.
Eric Gobetti, fra l'altro, insomma, lo citiamo perché ci sembra un'operazione che deve essere citata, insomma, autore di recente, no? del libro E allora le foibe, che è, come dire, un testo piuttosto agile per andare a finalmente la chiarezza è sempre stata fatta in realtà, per diffonderla,
ecco. Certo, perché poi comunque, cioè, gli storici insomma, chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale, come si è andata tutta la vicenda delle foibe lo sa, ma lo sappiamo sì. Noi da so 15 anni che lo raccontiamo, da quando è stato istituito il giorno del ricordo, come si chiama. Questo, diciamo, è un dato importante perché è a livello di opinione pubblica che si interviene, e da qui anche la rabbia di molti e tutta la questione degli insulti via social,
sì,
e quant'altro.
In questo nuovo libro, insomma, di Gobetti si interviene da una parte sulla storia, ma anche sulla storia più recente, cioè sulla storia di come, perché, con quale retoriche, con quali finalità e con quali conseguenze è stata istituita la giornata del ricordo.
Eh certo, che prende le mosse, ricordiamolo sempre, dai ragazzi di Salò, perché è l'onda lunga dei ragazzi di Salò, di Violante,
e compagnia
cantante. Ecco, è un po' forse una versione infoibata, scusate brutto gioco di parole, di un altro di un'altra operazione interessante dal punto di vista dell'editoria, che era mi pare Mussolini ha fatto anche Cose Buone, correggimi se sbaglio, che è un altro libricino di questi qui, agili, freschi, che dice cose
presentato
che tutti,
per radio,
esatto,
fra l'altro
dice cose che tutti sanno, per carità, però inseriti in un certo contesto è molto importante come operazione.
Sì. E che dici, racconto qualcosa all'interno del Corriere? O...
Sì.
Allora, tante pagine sulla questione del governo Draghi, segnalo, vabbè, abbiamo visto che già dalla prima pagina c'è un'intervista a Davide Casaleggio, l'ho letta io per voi, a mio parere non dice assolutamente niente, però se volete sta là. E poi Tommaso Labate, c'è un Mario per tutti, la corsa tra i leader a identificarsi con il premier, dall'europeismo all'ambientalismo fino alle tasse, ogni tema è buono per rivendicare identità di vedute, come dire, una cosa di cui ci siamo accorti un po' tutti, ma Salvini ha detto che Draghi è leghista, Grillo ha detto che è grillino, e così via. E del resto, quando arriva un messia, la cosa migliore da fare è essere apostolo, insomma, che altro devi fare?
O lo accoltelli o sei apostolo. Adesso accoltellarlo è difficile.
È complicato, magari tra due mesi certo, sarà più semplice. Certo. Insomma. E poi invece Claudio Bozza ci racconta di Renzi e le sue interviste seriali all'estero, l'idea di un incarico fuori dall'Italia, ma soprattutto Renzi in questi giorni, non si sa perché, tanta matola alla stampa estera. Questa era la mia strategia, ho fatto tutto da solo con il 3%, poi aggiusta la mira e sottolinea di non aver fatto niente, poiché è stato tutto merito del Presidente della Repubblica Mattarella, e infine è stata l'operazione più complessa di tutta la mia carriera politica. Così Matteo Renzi ha raccontato alla New York Times il suo punto di vista sulla crisi di governo che lui stesso ha innescato e che poi ha portato Mario Draghi verso Palazzo Chigi. E però appunto si racconta che non è solo il New York Times, ma anche vari altri giornali e testate straniere, tanto che si pensa che Renzi pensi addirittura alla poltrona di segretario generale della NATO, visto che Stoltenberg lascerà nel 2022 e sarà l'era Biden a definire a chi tocca, insomma. Poi invece, passando ad altri argomenti, scendiamo a pagina 13, dove troviamo qualcosa sul coronavirus, però all'estero. Vediamo innanzitutto, per quanto riguarda il Cremlino, spinge lo Sputnik 5, come sapete Sputnik è il nome del vaccino russo, ma Putin non si fa l'iniezione. Dal Veneto all'Emilia Romagna, la corsa delle regioni per recuperare dosi, le forniture comprate in proprio saranno però scalate da quelle nazionali, cioè si dà conto del fatto che, nonostante secondo Fabrizio D'Agosei nemmeno Putin che si vuole iniettare il vaccino russo, perché chiaramente, insomma, il Corriere non è che può parlare bene del vaccino russo, e ci sono regioni che se lo vogliono comprare, perché del resto non gli arriva anche quell'altro. Ma attenzione, si dice, inutile ve le prendate, che ve le compriate, tanto poi ve ne arriva meno di quelle dal governo. Offerte dal Brasile, prezzi rincarati, il mercato parallelo dei vaccini, questo lo citavamo dalla prima pagina, l'articolo di Ravizza e Salvia su queste offerte che arriverebbero da questo sottobosco che addirittura raggiunge funzionari e funzionarie governative per offrire a prezzi più alti vaccini. Si tratterebbe di AstraZeneca quello che viene offerto dal Brasile a prezzi appunto più alti. E poi
tanto quelli hanno il idrossiclorochina, per cui certo, non ci fanno niente.
Certo. E sempre sul Covid invece in Italia, varanti inglesi, chiuse 3 scuole, questo è successo a Bollate nel Milanese, altri 3 focolai di virus mutato in Lombardia, il focolaio conta 59 positivi al Covid tra alunni e personale, i contagi si sono diffusi ampiamente in fretta in almeno 2 scuole di Bollate, comune a nord di Milano, per questo le autorità sanitarie hanno scelto 3 tamponi da inviare al laboratorio per il sequenziamento. Le analisi hanno confermato i timori. In tutte e 3 è stata trovata la variante inglese, che avrebbe una maggior capacità di trasmissione. Un ulteriore segnale arriva dal test su un operatore della scuola ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Di nuovo variante inglese. E così la ATS, che insomma è l'ASL Lombarda di Milano, di concerto con la prefettura e il sindaco di Bollate, ha deciso di sospendere le lezioni in presenza nei 3 pressi coinvolti. E poi insomma si citano quali sono queste scuole, ma insomma piuttosto preoccupante situazione. E invece sempre dalla prima pagina, il test Israele, vaccinare tutti fa scendere i contagi di oltre un terzo. Poi voglio dire che Israele possa essere il modello quando non si può far confronti rispetto al numero della popolazione, ma soprattutto in realtà come dire, è un vaccino etnico quello israeliano, insomma non mi sembra che si possa. Comunque si dice che vaccinando tutti i contagi scendono a zero. Un ultimo articolo che vi voglio segnalare dalle pagine del giornalone milanese, e dobbiamo andare a pagina 27, è tempo di parità per il cognome dei figli, si parla appunto della consulta della Corte Costituzionale, basta con il retaggio patriarcale e si apre con un virgolettato, di assegnare ai neonati il cognome paterno, eredità di una tramontata potestà maritale non più coerente coi principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, si impone una soluzione legislativa, lo sostiene la consulta nel sollevare di fronte a se stessa questo quesito: può l'accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio rimediare alla disparità tra di loro se in mancanza di accordo prevale comunque quello del padre? Nel farlo la Corte Costituzionale rivolge un nuovo implicito invito al legislatore affinché intervenga in materia, ultimo monito di una serie iniziata nel 2006 in vano, ma stavolta potrebbe essere quello definitivo, perché i giudici delle leggi affronteranno la questione generale del patronimico automatico, allargando il punto di partenza contenuto nella richiesta del Tribunale di Bolzano di valutare l'incostituzionalità dell'articolo 262 del Codice Civile, solo in quanto non consente, in caso di accordo tra i genitori, di trasmettere ai figli esclusivamente il cognome materno. Per l'appunto la scelta di 2 genitori altoatesini che in nome del principio di parità volevano che il loro bebè nato fuori dal matrimonio, ma il principio è valido per tutti, il cognome della donna. Stavolta la Corte non sembra intenzionata ad aspettare, perché appunto ha cominciato nel 2006 a sollecitare i legislatori e le legislatrici, e quindi se il Parlamento non avrà dato fino ad allora una chiara indicazione sarà costretta a decidere la Corte stessa.
Bene, allora dai giornaloni passiamo adesso al manifesto. Segnaliamo, per quanto riguarda il manifesto, c'è un'intera pagina dedicata all'Alitalia, pagina 5, l'Italia è la seconda notizia dopo la cronaca politica interna per il manifesto di oggi. L'Italia senza soldi in cassa, rischio stipendi di febbraio, scrive Massimo Franchi. La causa sono i nuovi criteri europei sui ristori Covid. Serve un intervento del nuovo governo. Il commissario scrive agli 11.000 lavoratori, intanto Lega e Italia Viva si candidano al MISE. Su Alitalia c'è in corso un dibattito sulle pagine del Manifesto, che è cominciato con un articolo di Vincenzo Comito dal titolo "Alitalia un caso disperato". Poi hanno risposto Fabrizio Cuscito direttamente scrivendo "Caro Comito, la nuova Alitalia serve al paese", e poi Antonio Amoroso, ben conosciuto anche da questi microfoni, della CUB: "La nuova Alitalia non sia preda di Lufthansa". Oggi l'intervento conclusivo ancora di Comito, che racconta tutti i suoi dubbi sul salvataggio. Evidentemente, diciamo, le critiche che gli sono state rivolte hanno colto nel segno, visto che ci sono tutta una serie di excusaciones non petite da parte di Comito. Ci torneremo magari sentendo anche i diretti interessati per parlare della necessità o meno di una compagnia, se non di bandiera, comunque di stanza in Italia per quanto riguarda il trasporto aereo, cosa di cui evidentemente Comito non sembra essere molto molto convinto. Poi dalla Germania sul gas, la lettera agli USA imbarazza il governo tedesco, scrive Sebastiano Canetta da Berlino. Acquisto di gas americano in cambio della fine delle sanzioni, sempre americane, per il Nord Stream 2. A firmare la missiva il ministro Scholz, che è un ministro di peso, è il candidato della SPD per il dopo Merkel, che adesso si trova sulla graticola. Gli esteri ancora, dall'Ecuador scrive Claudia Fanti: "Il sogno di Perez ora è a rischio, scalzato dal banchiere Lasso. Il candidato di destra supera la sorpresa del primo turno", ma i correisti, quindi il candidato che fa riferimento a Correa, sono felici perché contro questo candidato di destra, Arauz, che è il candidato correista, ha più possibilità di vittoria. Un interessante approfondimento è quello sempre sull'Ecuador in particolare, ma in generale su una serie di dinamiche proprie dell'America Latina. Un approfondimento interessante è quello di Maristella Svampa dal titolo "Nuove e vecchie opzioni, il progressivismo a braccetto con le politiche estrattiviste". La risposta al conflitto socioambientale, nota la Svampa, è stata la criminalizzazione e la giudiziarizzazione della protesta contro i portavoce delle organizzazioni indigene. Poi il Kurdistan, anche qui diciamo voci abbastanza note. Ocalan libero, un altro Medio Oriente è possibile. Chiara Crociati intervista Ilmas Orkan di Wikionlus in vista dei 22 anni dalla cattura del fondatore del PKK. E ci sono dei presidi domani a Roma, di fronte alla sede RAI di Viale Mazzini, a partire dalle 11.30. Ne parleremo al termine della rassegna stampa intorno alle 10.30, e poi racconteremo anche le altre iniziative del weekend. Che cos'altro? C'è molto spazio da New York per la morte di Larry Flint, e già che siamo in temi di Stati Uniti, per gli appassionati del genere di Mandalorian, è stata licenziata una delle attrici di Mandalorian. Tu non segui, ma siamo in tanti per i suoi tweet abbastanza improponibili su Trump e dintorni. Infine, dalla Havana, l'ultima pagina del Manifesto: "Il socialismo con il lavoro privato. Il governo cubano annuncia il nuovo modello economico, servono più settori del lavoro privato, finora limitato a 127 aree. Adesso i cosiddetti
quinta propristi sono 617.000, cioè il 13% della forza lavoro, non molto ma neanche pochissimo, una percentuale che pare dovrebbe aumentare.
Torniamo a un giornalone, anche se di seconda fila, La Stampa, anche qui naturalmente tantissime pagine sul governo, segnalo solo una minaccia di Alessandro Di Battista che dice: sono un uomo libero, ora scriverò. E per il resto, insomma, più o meno l'abbiamo visto dalla prima pagina. C'è chi si chiedeva, ma la base del PD non ha proprio niente da dire? Allora, intanto, a chi si chiede se la base del PD abbia proprio niente da dire, bisogna anche chiedersi: ma la base del PD esiste? Perché per parlare bisogna esistere. Qualcosina, un pochino se ne occupa La Stampa, va in Emilia Romagna, in una bocciofila dell'Arci, i militanti mugugnano, manca solo la Meloni. Però bisogna vedere se poi la bocciofila dell'Arci è davvero la base del PD, perché tra l'Arci e il PD non corre tantissima simpatia da molti anni ormai, direi.
Dà anche la misura del giornalista della Stampa per quanto sia dentro certe dinamiche.
No, certo. E poi La Stampa ci ricorda anche, con un articolo di Paolo Baroni, che la transizione ecologica, il Ministero della Transizione Ecologica, non se l'ha inventato Beppe Grillo, ma c'è in Francia nel governo Macron. Si trova a pagina 6 della Stampa: transizione ecologica sul modello francese, il super ministero accorpa ambiente e sviluppo. L'idea ispirata da Enrico Giovannini. Poi invece, passando a altri argomenti sulle pagine della Stampa, arriviamo al Covid e arriviamo a un'intervista che Chiara Baldi e Paolo Colonnello conducono a Letizia Moratti, neo assessora al welfare della Regione Lombardia. Come dicevamo, il piano Arcuri non va bene per la Lombardia, Draghi deve fare subito la riforma della sanità. E a proposito di riforma della sanità, dal corpo dell'intervista andiamo a vedere che cosa intende Moratti. Dice che uno dei problemi che vorrei essere affrontati dal prossimo governo Draghi è che la regione non può assumere medici. Quindi diciamo che non paghi di quello che si sta vedendo in questo momento, ci sarà evidentemente una spinta per una maggiore regionalizzazione delle aziende sanitarie, mentre insomma forse sarebbe il caso di ragionare di come questa divisione, questa delega alle regioni della sanità non abbia funzionato. Ma c'è ancora invece chi pensa che l'autonomia differenziata vada potenziata ancora di più. Una è la Moratti e la giunta dove insomma sguazza. Dice: una riforma sanitaria è ormai indispensabile. Le viene poi chiesto: come la mettiamo con la Lombardia, che ha privilegiato la medicina ospedaliera a discapito di quella territoriale? La Lombardia ha eccellenze in ambito ospedaliero e ora dobbiamo potenziare la medicina territoriale. E qui, come dire, scorretta la domanda, scorretta la risposta, nel senso che direi che la Regione Lombardia ha privilegiato la medicina ospedaliera privata, anche chiudendo gli ospedali pubblici e sostituendoli con un sistema che poi non ha risposto nel momento dell'emergenza. E per quanto riguarda la medicina territoriale, l'ha cancellata, non è che va potenziata, come dice subdolamente Moratti in questa intervista. Le viene poi chiesto: va regolato anche il rapporto tra sanità pubblica e privata? Premetto che la sanità privata è stata indispensabile per fronteggiare la pandemia e rivendico la libertà di scelta del cittadino, che qui può decidere a chi rivolgersi. E ovviamente questa è tutta la fuffa di l'armamentario retorico che in 20 anni di giunte Formigoni è stato costruito in quella regione. Adesso le cose, insomma, per chi l'ha voluto vedere, sono assai chiare, ma non si molla, insomma, si può lasciare questo modello con le mani dei privati sulla sanità e cittadini e cittadine lasciate sostanzialmente sole nel momento della necessità. Passiamo agli esteri, si parla di Grecia a pagina 15 della Stampa. Troppa illegalità, la polizia greca nei campus, studenti in rivolta, colpo alla democrazia. Di che si parla? Si parla del fatto che si vuol cancellare quella che viene chiamata la legge contro il diritto di asilo universitario, e ci sono manifestazioni nel centro d'Atene, eccetera. Tutto questo perché la capitale dice che appunto Atene, Salonicco, Salonica sono in rivolta per la riforma di una norma che riporta il paese alla pagina più buia degli ultimi 50 anni. Il governo di centrodestra vuole reintrodurre la polizia dentro le università, abrogando una legge che fu una conquista del 1982, 9 anni dopo la carneficina operata dai militari al Politecnico, che uccisero decine di studenti in protesta. Quella ferita del passato non si è mai chiusa, riesplode ora per le strade con scontri e nuovi arresti, perché il Parlamento vota il disegno di legge voluto dal Premier, una patata bollente politica che vede contrapposti conservatori e la sinistra di Syriza guidata dall'ex primo ministro Tsipras al fianco degli studenti. Quest'ultimi hanno sfilato da settimane, accusano l'esecutivo di voler abolire i diritti democratici acquisiti con la fine del regime dei colonnelli. Vediamo anche nella stessa pagina un trafiletto: rischia 8 anni di carcere l'attivista pro aborto. Si parla di Marta Lempart in Polonia, una delle organizzatrici della protesta delle donne polacche contro l'inasprimento della legge sull'aborto. Appunto, Lempart è stata incriminata, rischia fino a 8 anni di carcere, accusata per essere stata alla guida delle manifestazioni in violazione delle misure anti-Covid e per aver appoggiato gli attacchi contro le chiese. Lempart ha respinto ogni accusa e ha rifiutato di testimoniare. Insomma, da questi microfoni più volte abbiamo parlato della, da una parte, della terribile legge polacca che sui corpi delle donne, ma dall'altra anche del grande e forte determinato movimento protesta che si è alzato in Polonia, il movimento femminista. Infine si parla di Asia con quello che succede in conseguenza del golpe in Myanmar, ironia social e TikTok, la resistenza birmana in nome di Mia Te, l'attivista ventenne colpita da un proiettile durante le manifestazioni è in fin di vita. Il suo sacrificio sta mobilitando ancora di più i giovani. Non torneremo al passato, con tanto di foto eccetera di quello che è successo a questa giovane attivista. E infine, dalle pagine della Stampa, gli Stati Uniti di Biden e la battaglia sui diritti per indebolire Russia e Cina. Prima telefonata con Xi, preoccupati per la repressione a Hong Kong e gli abusi nello Xinjiang. In agenda la difesa di minoranze e gruppi LGBT. Attacco a Orban per il giro di vite sui media. E non ci stupisce, insomma, che un po' di pinkwashing stia nelle cartucce del neo presidente democratico americano. Il problema è che appunto si usano le carte dei diritti, della difesa delle minoranze, dei gruppi LGBT per attaccare la Russia e la Cina, quindi con finalità del tutto politiciste e non realmente politiche, per insomma allargare i diritti delle persone. E direi che con questo dalla Stampa possiamo chiudere.
Allora, dalla Stampa passiamo al Messaggero, a proposito del super ministero, questo del ambientale, scusate, ce lo siamo persi, giustamente si notava come in realtà sia presente già in Francia questo dicastero. Se ne parla a pagina 6 quando Francesca Pierantozzi racconta come il Ministero della Transizione Ecologica in Francia abbia un budget peraltro anche piuttosto elevato, 48 miliardi, un modello messo a punto da Macron che coordina tutti gli interventi green per infrastrutture e biodiversità. E fra l'altro, diciamo, la creazione di questo ministero, o comunque di una fattispecie simile, fa parte delle richieste del New Generation, fa parte delle richieste dell'Unione Europea per riuscire poi a ottenere gli aiuti. Quindi insomma, non è un'invenzione, è qualcosa che viene chiesta ufficialmente. Poi di cose interessanti dalla nostra regione, siamo sempre però in cronaca nazionale, e si parla di politiche vaccinali, come già raccontato anche in precedenza. L'assessore regionale alla sanità D'Amato ha più volte sottolineato la necessità di importare anche il vaccino dalla Russia, e adesso c'è diciamo un passaggio ulteriore, la produzione addirittura. Il piano del Lazio sulla profilassi Sputnik lo produciamo noi, si sta lavorando a un accordo con la Russia per ovviare alla carenza di fiale, verrebbe coinvolto il polo farmaceutico della regione. Vaccino efficace al 91%, sarebbe utilizzato una tecnica simile a quella di AstraZeneca, manca soltanto il via libera delle autorità dell'Unione Europea. Poi che cos'altro su Alitalia, cui il Messaggero è sempre abbastanza, è sempre piuttosto interessato, non ci sono molte notizie. Ci sono notizie invece su Fiumicino, il piano di ADR di Aeroporti di Roma, qui siamo a pagina 15, investimenti per 8,2 miliardi e nuova pista per l'aeroporto di Fiumicino. Lo sviluppo previsto non sarà più in area nord ma esteso a est e sarà l'insegna della sostenibilità ambientale. Qui però ci sembra di capire sia più un, diciamo, un desiderio che non un effettivo progetto già in fieri. E poi direi basta per quanto riguarda il quotidiano romano. Nella sezione della cultura, lo ricordavamo nel corso della lettura delle prime pagine, c'è questa lunga intervista allo scrittore americano Don Winslow, e c'è anche la notizia della morte del grandissimo pianista americano Chick Corea, che se n'è andato a 79 anni. C'è un po', insomma, si ripercorre la sua carriera, che fra l'altro ha avuto diverse tappe anche qui in Italia.
Passiamo alle pagine interne di domani, alcune cose insomma piuttosto interessanti. Per quanto riguarda il governo, vabbè, si sottolinea nel PD a pagina 3, nuovi e vecchi renziani ora siedono Renzi, il segretario che ha difeso Conte e rivendica l'alleanza delle 5 Stelle finisce sotto attacco da parte della corrente che vuole riportare il rottamatore nel partito. A febbraio l'assemblea, è un po' è l'articolo di Daniela Preziosi sul confronto interno all'interno del PD, scusate il gioco di parole, dice che Zingaretti accetta la sfida e convoca entro febbraio l'assemblea nazionale del partito per avviare una discussione sul futuro anche in vista delle elezioni amministrative, sempre che si tengano. Ma quello che propone non è il congresso, del resto l'assedio di cui il segretario è oggetto non affiora dagli organismi di partito. Al Nazareno viene definita la mozione Renzi torna a casa dall'invito che già un anno fa fece il presidente dell'Emilia Romagna Boccaccini all'ex leader di Italia Viva. E insomma, quest'articolo punta, e ricorderei anche che quando Renzi se n'è uscito dal PD formando Italia Viva, un numero di renziani doc molto molto rilevanti, diciamo, sono rimasti, e quindi saranno rimasti per qualche motivo là dentro, oltre che per non perdere la poltrona, magari sono rimasti anche per questo. Una è Ascani, che particolarmente cara, sottosegretaria all'istruzione, di cui si parla anche insomma come possibile papabile, anche se non pare. E poi sul dicastero della transizione ecologica, di cui parlavi poco fa dalle pagine del Messaggero, anche Domani ne parla con un articolo di Ferdinando Cotugno. Non basta unire due ministeri per copiare il modello francese. Il super ministero della transizione ecologica, invocato da Beppe Grillo, è un esperimento di sistema che richiede decisioni drastiche, mentre a me sembra che per Beppe Grillo sia stato così un espediente retorico per dire che loro appoggiano Draghi, ma perché Draghi appoggia loro, e qualcosa doveva pur dire. Mentre qui Cotugno sottolinea: sovrapporre i sistemi di paesi diversi è difficile, ma se il modello è davvero la Francia, il Ministero della Transizione Ecologique è più di una semplice fusione tra il nostro Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente, perché non si occupa solo delle politiche energetiche, della tutela dell'ecosistema, della biodiversità. L'ambiguità e anche la confusione nella proposta grillina le possiamo già leggere nella differenza delle parole di Vito Crimi e quelle di Beppe Grillo, che hanno dato la forma finale al quesito di Rousseau. La differenza è sostanziale. Sotto l'ombrello delle competenze di un super ministro dell'ambiente alla francese ricadono anche prerogative che oggi sono del ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Inoltre, la struttura che oggi fa capo a Pompili si occupa delle politiche abitative sia da un punto di vista sociale che energetico, e nella transizione ci sarebbe infine da includere alcune competenze del Ministero dell'Agricoltura. Trasporti, case e produzione di cibo sono tra le principali fonti di emissioni e non esiste non toccarle. Non si tratta solo di convertire la produzione di energia, ma di accompagnare tutto il settore produttivo, gli stili di vita, i comportamenti dei cittadini. Questo insomma il cuore di questo articolo di Cotugno. E poi scendendo ancora, andando avanti nelle pagine di questo giornale, volevamo anche appena lo ritroviamo sottolineare il si parla degli euroscettici e si definiscono, giustamente lo fa Davide Maria De Luca, gli euroscettici sono diventati una specie in via d'estinzione, perché adesso Draghi è il messia e non si può essere euroscettici. E infatti praticamente si danno due pagine per ricostruire la vicenda personale e politica di uno che è rimasto euroscettico. Si tratta di Gianluigi Paragone, giornalista nelle file dei 5 Stelle, poi uscito anche dai 5 Stelle, e invece si sottolinea, mentre Borghi dice che l'ex presidente della BCE è un fuoriclasse. Borghi, insomma, lo ricorderete tutti con le sue posizioni, adesso invece ha battuto il tacco pure lui. E l'articolo secondo me più interessante di Domani, di oggi, insomma, è un po' strano però sì, è così, è quello di Vittorio Darold, che si intitola "Le visioni di Monti e Draghi nascono in due scuole divergenti dei gesuiti". Mario Monti, l'ex premier tecnico, e Mario Draghi, il possibile 30° presidente del Consiglio italiano dopo 66 governi repubblicani in 74 anni, hanno una frequentazione scolastica in comune, e già questo ci dovrebbe far tremare i polsi. Entrambi sono stati allievi delle scuole superiori dei gesuiti, ma ci sono importanti differenze tra i due, che in parte derivano proprio dalle scuole che hanno frequentato. Se Mario Monti, ex presidente della Bocconi, è il prodotto dell'istruzione gesuitica dell'Istituto Leone XIII, il secondo è l'allievo dell'Istituto Massimiliano Massimo di Roma, due istituti fondati per forgiare la classe dirigente del neonato Regno d'Italia. Due mondi molto diversi. Quello gesuitico milanese si rifà al Cinquecento, in terra allora di confine, baluardo estremo del cattolicesimo contro le incursioni dei rappresentanti della riforma luterana e soprattutto calvinista ginevrina, un movimento che, se avesse passato la catena montuosa delle Alpi, avrebbe dilagato nella penisola, giungendo fino al centro della cristianità, cioè fino a Roma. Un gesuitismo, quello ambrosiano, ligio alla dottrina cattolica, ma che assume e fa propri i costumi rigorosi dei riformati d'Oltralpe. L'orizzonte geografico dei gesuiti lombardi sono infatti le Alpi, e ciò che avviene al di là della catena montuosa. Il gesuitismo romano invece affonda le sue radici culturali nel barocco e quindi nel Seicento, esaspera la teologia cattolica, come ad esempio il punto della remissione dei peccati, punto fondamentale di scontro con i riformati. Ma soprattutto i gesuiti romani hanno una visione globale che spazia oltre gli oceani e guarda al Sud America, alla Cina, come zone di missione e di estensione della predicazione. Ecco perché Monti ha una visione austera, rigorosa, e lo sguardo rivolto soprattutto alle Alpi, mentre Draghi è aperto al mondo come terreno di azione, sebbene abbia trascorso un lungo periodo proprio a Francoforte come presidente della Banca Centrale Europea. Draghi, se l'esito delle consultazioni sarà positivo, potrebbe essere il presidente più atlantista e più europeista dai tempi di Alcide De Gasperi. Draghi, da presidente della BCE, non ha salvato l'euro, ma ha salvato prima la Germania da se stessa e dai suoi demoni, e quindi ha salvato l'Europa. Come? Con l'espansione monetaria contrapposta all'austerità dell'ordoliberismo di Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che impose la chiusura dei finanziamenti della banca centrale greca e tentò di espellere la Grecia dall'euro come monito all'Italia e ai paesi mediterranei. Senza il quantitative easing l'euro sarebbe finito nella polvere e la cancelliera Merkel non avrebbe potuto resistere. Così insomma si continua a ripercorrere il percorso, scusate il gioco di parole, e si conclude con: oggi la crisi sanitaria da Covid-19 ripropone il vivio della crisi del 2008. Non a caso il quotidiano tedesco Bild ha titolato: Draghi salverà ancora una volta l'Europa? Non parla dell'Italia, tanto è chiara alla prospettiva tedesca che la crisi italiana è di dimensione europea e non solo domestica. A Berlino è chiaro che dopo il Trattato di Roma la parentesi europea a guida francese con Mitterrand e Giscard d'Estaing, la leadership tedesca con il duo formato Kohl e Merkel, ora la palla torna in campo italiano con Mario Draghi. Ecco perché tutti guardano al governo italiano, perché a Roma si gioca il destino europeo.
Allora, qui l'ultimo quotidiano nazionale, almeno fra quelli che io ho qui davanti, è Avvenire. Allora, che cosa possiamo vedere, diciamo, di un po' diverso rispetto a quanto letto finora? Ci sono le stime in ambito macroeconomico che sembrerebbero volgere al bello, ma i tempi sono ovviamente ancora piuttosto lunghi. Se ne parla a pagina 7, Bruxelles migliora le stime per l'Italia, il PIL 2021 al più 3,4%, ma ripresa più lenta. La recessione del 2020 non è stata profonda come temevamo, annuncia Gentiloni, per cui ci aspettiamo che l'economia europea ritorni ai livelli pre-crisi già nel 2022. Per la Commissione, la Commissione europea, l'Europa ha saputo contenere l'urto della seconda ondata ammorbidendo la caduta, ma la lotta al Covid contagia la ripresa, rallenta il ritorno all'economia pre-crisi. E poi ci sono i numeri, in particolare quelli sullo spread, che ormai è sceso quasi a quota 90.
Forse va sotto zero quando Draghi
sì, prende... ce l'avremo lo spread negativo addirittura, che insomma già con i BTP siamo lì, perché se compri adesso il BTP praticamente c'è l'interesse negativo, ma riusciremo ad arrivare anche allo spread negativo. Poi,
tanto per dire che le banche sono oggettive nelle loro posizioni.
Certo, è chiaro, se non lo sono loro, figurarsi. Poi le questioni diciamo di pandemia internazionale, con Avvenire che giustamente denuncia come nel mondo ci siano 130 paesi senza vaccini, forse anche qualcosa di più. Quindi un reportage dalla terra dei fuochi fra casertano e napoletano, adesso risposte dopo l'uscita del dossier voluto dalla procura di Napoli e dall'Istituto Superiore di Sanità, riparte il pressing sulla regione perché si arrivi a una messa in sicurezza del territorio. Il rapporto che dimostra l'aumento dei tumori legati ai veleni rappresenta una svolta storica, dicono i comitati. risultati, sono mancate sia la pianificazione che le bonifiche, serve una soluzione nazionale. E dice Enzo Tosti, storico portavoce di Stop Biocidio, stavolta sono state le istituzioni a mettere la propria firma su ciò che diciamo da anni. Questa è un'epidemia che, a differenza del Covid, dura da decenni. Occorre uno sforzo uguale a quello profuso contro la pandemia. I numeri sono impressionanti. Un cittadino su tre, per quanto riguarda l'area nord di Napoli, vive a 100 metri di distanza da un sito di smaltimento illegali. In numeri assoluti si parla di oltre 350.000 persone, 2.767 i siti di smaltimento illegale a rischio individuati fra Napoli e Caserta. E su questo poi interviene Maurizio Patriciello con un commento abbastanza arrabbiato, e anche giustamente arrabbiato. I negazionisti di allora chiedono scusa, coloro che hanno interessi nel continuare a negare lo scempio ambientale e sanitario dovranno fare i conti non più con un prete e una schiera di volontari, ma con giudici e scienziati. E poi altre questioni, diciamo, care al quotidiano, quella relativa ai senza tetto. A pagina 11 c'è la tragicamente consueta il tragicamente consueto elenco dei morti di freddo, letteralmente. Quindi dagli esteri c'è grande spazio per Biden e Xi Jinping. Prima telefonata di due ore, qui siamo a pagina 12 con Xi Jinping, scontro sui diritti umani, sono affari interni, la secca replica del leader cinese. E intanto spuntano elementi che dimostrerebbero un coinvolgimento diretto di Trump nel raid a Capitol Hill. E poi ancora, sempre per i rapporti sino-americani ma anche sino-europei, è guerra delle TV fra Londra e Pechino, oscurata per ritorsione la BBC. Il governo inglese aveva spento China Global Television Network, che è una televisione legata al governo cinese, nel mirino i servizi sulla pandemia e lo Xinjiang. Poi si parla del traffico su Marte, dove ci sono attualmente due sonde e ne sta per arrivare una terza. E poi direi basta per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Anche qui c'è molto spazio, come su Repubblica, per la borsa di Amsterdam, che ha superato quella di Londra poco più di un mese dal compimento della Brexit. È avvenuto il sorpasso per volume di scambi azionari. E infine un'ultima cosa, anche questa, diciamo, molto rilevante, ma messa addirittura nelle pagine di Cronaca Milanese. Si parla della cosiddetta legge sulla rigenerazione urbana, una legge regionale lombarda. Per il TAR si tratta di una legge incostituzionale. Il Tribunale ha dato ragione al Comune di Milano, che aveva posto il problema in particolare per quanto riguarda l'articolo che consente ai proprietari di immobili dismessi di ottenere un bonus fino al 25% e di costruire in deroga al piano regolatore, che non si chiama più piano regolatore, si chiama PGT, però insomma, quello è, per capirci.
Passiamo al Fatto Quotidiano, l'ultimo dei quotidiani nazionali da questa parte del tavolo che andremo a vedere, e partiamo, rimaniamo ancora sul governo Draghi, partendo però da pagina 21, e cioè da un lungo fondo di Tommaso Montanari. Insomma, Tommaso Montanari probabilmente non c'è bisogno che lo presenti, da storico dell'arte, ma anche, come dire, ipotesi fallita di una prima di nascere di quella che doveva essere una nuova sinistra italiana.
Il brancaccio, che poi non è tanto tempo fa, però insomma, no, sembrano passati millenni.
Per far veloce il brancaccio, insomma, sì. E scrive Montanari un articolo che si intitola intitola Quelli che Mario frustaccia ancora, una repubblica paternalista. Si può opinare che la gestione della crisi sia stata a tratti opaca? Comincia così l'articolo. Si può dissentire anche radicalmente dal Presidente della Repubblica, sostenendo che la scelta di Draghi sia non già un balsamo ma invece un vulnus per la nostra democrazia? Si può mettere in dubbio lo status messianico del Presidente del Consiglio incaricato, ricordando che la sua intera carriera, il suo operato pendono dalla parte di chi ha reso il nostro mondo ciò che è, e ciò mostruosamente, cioè mostruosamente ingiusto e disuguale, e non dalla parte di chi ha provato a migliorarlo? In pochi giorni l'articolo 1 della Costituzione è stato riscritto così: l'Italia è una repubblica paternalista fondata sui migliori. E uso paternalismo in senso proprio, nascendo quella parabola per definire una politica caratterizzata da una bonaria e sollecita attenzione verso i bisogni dei sudditi, escludendoli però dal completamente dal controllo delle attività dello Stato e da una qualsiasi forma di partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Prende la citazione Montanari dal grande dizionario della lingua italiana per dirci sostanzialmente quale sarà il governo Draghi, parlando appunto dell'esclusione dei sudditi. Inoltre in questo articolo, insomma, Montanari sottolinea come di nuovo si è scelto l'idea del maschio solo al comando, però bonario nei confronti dei sudditi e delle suddite. Il nuovo mantra dell'antipolitica, scrive, ha assunto toni monarchici, autoritari, repressivi. È finita la ricreazione, è entrato il preside, ora sono tutti muti a capochino. Finalmente sono stati commissariati quelli incapaci del Parlamento. Ha parlato il Presidente nella sua saggezza, ora non vuole una mosca. Il Presidente sarebbe infastidito dalle condizioni poste dai partiti, e via dicendo. Il fasto del Palazzo del Quirinale ha eclissato le aule sorde e grigie del Parlamento, esercitando ancora una volta la sua malia autocratica. I fantasmi di papi e re hanno ripreso la scena, rimettendo al proprio posto il popolo bue e i suoi bovini rappresentanti, imponendo il nome Draghi senza sottoporlo a consultazioni preventive, annunciando che un alto profilo spazzava finalmente via i populisti trogloditi, teorizzando un governo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Il Presidente ha inferto una mazzata micidiale al Parlamento, che vede divorato sul colle più alto un governo cui aveva appena rinnovato la felicità. Poi continuo ancora per una pagina buona Montanari, ma questo direi che ho letto dà il senso dell'articolo in generale. In più il Fatto Quotidiano, che è evidentemente piuttosto innervosito da quello che fanno insomma quelli che a loro piacevano molto, cioè il Movimento 5 Stelle, parla da spazio a quella che sarebbe appunto la crisi della base, si parla di iscritti furiosi per tanti motivi, perché non è stato dato l'annuncio per tempo della votazione, perché il test era in politichese, eccetera eccetera. Sempre sul governo, un argomento in più che troviamo qua, insomma, non è che sia un grande argomento, ma è virologi che soffrono, tutti in gara per la salute. Si dà conto di come sarebbero parecchi quelli che tra Pregliasco, Bassetti, Viola, diventati famosi grazie al coronavirus, adesso vorrebbero la poltrona di ministro della salute, secondo quanto ci dice il Fatto Quotidiano. E a proposito di salute e di Covid, andiamo a vedere appunto le pagine che si occupano di questo. Si parla di pagina 10, possiamo vedere qualcosina in più, visto che l'abbiamo solo citato, su quello a cui andiamo incontro. Intanto si danno i numeri di ieri: 15.146 nuovi casi nuovi e 391 morti. Blocco spostamenti fino al 5 marzo. Umbria tutta rossa, sci aprono le piste. Questo è il sunto nel titolo. Oggi un consiglio dei ministri ad hoc del governo dimissionario dovrebbe varare il decreto legge per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra regioni in scadenza. Lunedì il presidente della la conferenza delle regioni, Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, ha annunciato: il nostro orientamento è di richiedere di prorogare il decreto legge che vieta gli spostamenti da una regione all'altra, anche se per la zona gialla. I ministri della Salute Speranza e degli Affari Regionali Boccia hanno espresso soddisfazione per la lealtà e la collaborazione dei governatori. Bonacci, ci piacerebbe sempre ricordar loro che i governatori non esistono in Italia, esistono presidenti di regione, ma pur essendo ministri parlano così. Bonaccini ha aggiunto che invece al nuovo governo chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo DPCM per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione. Soprattutto le regioni spingono per cinema e palestre. Intanto riaprono gli impianti da sci, lunedì si riparte in Piemonte e Lombardia, mercoledì 17 in Trentino, giovedì 18 in Valle d'Aosta. Ovviamente sarà una riapertura condizionata dal colore della zona, cioè sarà possibile solo nelle regioni gialle per gli stessi abitanti della regione fino alla fine del blocco degli spostamenti, con ingressi contingentati negli impianti di risalita, tavoli distanziati nei rifugi e ovviamente mascherina obbligatoria anche all'aperto. In caso di piste in condivisione fra regioni diverse sarà necessario un accordo tra i governatori. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha aggiornato la mappa delle aree di diffusione del coronavirus e ha colorato di rosso scuro proprio il Trentino Alto Adige insieme all'Umbria. Io non so se gli sembra proprio il caso di aprire le piste da sci, io non sono
no, ma questa è una fissazione, cioè, c'è
esperta da nessun punto di vista, né di sci né di,
né di pandemie
però sinceramente che ci, soprattutto nel fine settimana poi ci saranno assembramenti negli impianti di risalita eccetera, mi sembra che si può dire già da ora, non importa aspettare la prima domenica. In più, in una situazione in cui proprio il Trentino Alto Adige, che è una delle regioni, se il Trentino Alto Adige è necessario colorarlo di rosso scuro, come staranno le zone limitrofe delle regioni confinanti?
Uguale
io immagino,
così a occhio, ecco, senza voler fare,
cioè senza essere virologi e senza essere esperti di niente, però questa è una fissazione da cui non si esce, pare.
No.
E non, evidentemente le spinte sono molto grosse, ma comunque la mappa non corrisponde alle colorazioni decise dal governo nazionale, che rispondono a altri parametri. Infatti attualmente sono arancioni solo Alto Adige, Umbria, Puglia e Sicilia, sì, perché questa colorazione di rosso scuro è del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, mentre come sapete ora siamo in un momento in cui ci colorano più chiaro possibile, anche qui per motivi chiaramente altri. Ma ora è attesa la nuova disposizione, l'Umbria va verso il rosso, stesso discorso per mezza Liguria, la parte di Ponente, la Toscana è a rischio arancione, la Sicilia dovrebbe invece tirare un sospiro di sollievo e passare dall'arancione al giallo. A preoccupare sono soprattutto le varianti di SARS, quella inglese eccetera eccetera, ma di questo abbiamo già letto. Si parla poi in un articolo di Stefano Valentino di chi produce i vaccini. L'Italia, fanalino di coda, le casse farmaceutiche che hanno siglato contratti con l'Unione Europea subappaltano a terzi parte della produzione, tedeschi, francesi e belgi su tutti. E quindi insomma, nonostante l'industria farmaceutica in Italia non sia proprio l'ultima ruota, però sembra che gli appalti siano molto pochi da queste parti. E direi che con il Fatto Quotidiano possiamo chiudere.
Allora, qui ci sono le cronache romane, e cominciamo con quella del Messaggero, che apre con la pandemia. Anche qui nella nostra regione c'è l'allarme per le varianti, 10 casi sospetti, dicono i pediatri, e poi c'è una scuola che è la Chizzolini, che si trova Villaggio Prenestino, quindi parecchio oltre il raccordo anulare, dove è stato si è fatto lo screening per 500 bambini e bambine, andranno avanti fino a domani. Poi i mali dell'ATAC, come di consueto, a pagina 37, i nuovi bus sono guasti, ne è bloccato uno su quattro. L'allerta assembramenti per San Valentino, che coinciderà anche con la terza domenica ecologica dell'anno.
Ah, San Valentino se ne può fare a meno, cioè non assembriamoci, a parte quello che ci si assembra, ci, ma si
sembra in due
insomma, al di là insomma di questa festa veramente
è comunque allarme assembramenti a prescindere,
meno male c'è l'allarme pioggia, c'è lo stesso giorno, no?
No, come no, c'è l'allarme Burian domenica, fra l'altro, quindi dovrebbe essere pure più difficile assembrarsi in tutto questo. Vabbè, e questi un po' sono i titoli standard che vengono ripresi comunque a prescindere dalla situazione. E poi non molto altro, cioè c'è la cronaca nera con una violenza sessuale a una studentessa ventenne a pagina 47 e un clochard accoltellato a morte in quella di Monterotondo. Non c'è nulla su quella che solo tre giorni fa, ricordo, ho fatto la rassegna stampa, era invece la notizia del giorno per il Messaggero, per la cronaca ormai del Messaggero, c'è l'annuncio di un mega cluster totale in quella del campo di Castel Romano. Si parlava di centinaia di infetti, di situazioni assurde, lassismo e quant'altro, con consueta parata annunciata di vari esponenti e dell'estrema destra e dell'amministrazione. Poi la cosa è rientrata perché è stato fatto notare che si trattava di bufale sostanzialmente, perché che però compongono un panorama classico per quanto riguarda le situazioni da pre-campagna elettorale, perché in tutto questo noi qui a Roma ce ne siamo scordati, ma ci stiamo avviando ci dovremmo avviare a eleggere il futuro sindaco in primavera o forse in autunno, chi lo sa. E a questo proposito poi ci sono delle lettere abbastanza improbabili che il quinto dipartimento dell'amministrazione sta scrivendo a chi vive, a quei pochi che sono rimasti, che vivono nei campi, per fare una sorta di censimento di cui in realtà non c'è alcun bisogno, perché si sa perfettamente tutto quello che si deve sapere, ma si fa finta di muoversi per creare da un lato, diciamo, un contesto propagandistico di un certo tipo, e dall'altro per proseguire l'opera di smontaggio di quel che rimane dei campi per Roma e la rimessa in mezzo alla strada di diverse centinaia di famiglie che poi vanno a formare dei campi spontanei, ma chi se ne frega, tanto quelli sono spontanei. E
sono sempre tornacomodi, se c'è da fare una cosa un po' così, per così si può fare uno sgombere
di qua e di là, no? Poi la cosa, diciamo, che sarebbe irrazionale, ma poi siamo qui e quindi non è irrazionale, è che tu sgomberi un campo perché fa schifo e ne crei un altro che è ancora peggio perché non ha neanche quei minimi, quelle minime forme organizzative che dovrebbe avere. Poi scopri che per esempio c'è il campo di Salone, che prima era zona agricola, su cui la costruzione del campo per Rom ha fatto sì che cambiasse la destinazione d'uso, e quindi quella che era un'area agricola adesso è diventata area edificabile, e quindi quando non ci sarà più il campo qualcuno ci costruirà solo. Ma insomma, cose ben note ai noi, e che questa amministrazione, diciamo, ha agito fin dall'inizio. E il Repubblica affronta non questi temi nello specifico, ma temi similari a pagina 7, per parlare di case popolari. La Raggi a caccia di case popolari per ridurre la lista di 13.000 richieste, un avviso urgente a soggetti pubblici con appartamenti sfitti. Certo, farle a febbraio dell'ultimo anno della propria consigliatura, vabbè. E intanto però il comune ha incassato il no per l'acquisto del ex complesso Armellini. poi la, la pandemia, anche qui c'è l'azienda di Pomezia che dice tutte le regioni pronte, 16 milioni a, a Reitera per produrre le fiale. Le occupazioni, ci sono 3 licei occupati nella nostra città al momento, seppure diciamo in, in forma occupazione Covid, con tutte le gli accorgimenti del caso. Il Mamiani occupato spacca anche il fronte dei genitori, anche questo diciamo un grande classico che affligge gli studenti e le studentesse almeno 20 anni, cioè i referendum fra i propri genitori su, sul da farsi, al, al di là di che cosa sia, diciamo.
E l'altra moda è dire ormai da tempo, insomma, che è un blitz di una minoranza. Così, per esempio, scrive Erika Della Pasqua insieme a Romerzi sul Corriere, la, sulla cronaca romana. Si parla del Mamiani e del Socrate occupati, Visconti in cogestione. Tensione tra i ragazzi, blitz di una minoranza, persi altri giorni, perché questo insomma si continua come un mantra. Anche sull'Albertelli il dirigente sottolineava, quando è stato occupato, la stessa cosa, che non sono tutti gli studenti e le studenti a occupare, ma sono una parte.
Anche fisicamente è difficile,
anche fisicamente
non so, mi sa, neanche nei tempi più eroici del, del 68, del 77 ci sono mai state occupazioni totali.
Per gli studenti e le studenti continuano a lamentare il caos dei trasporti e anche le modalità delle riaperture eccetera eccetera, ma di questo sui giornali sostanzialmente si parla forse alla fine degli articoli, per il resto si parla appunto di quello che stavamo dicendo. Ma forse hai ancora qualcosa dalla cronaca?
No, in realtà la cronaca di Repubblica finisce finisce qui, perché poi appunto ci stanno, c'è questa questione delle case popolari che è grave, ma in realtà siamo purtroppo nel, rimaniamo nel chiacchiericcio preelettorale con queste dichiarazioni fuori tempo massimo che non portano da nessuna parte ovviamente, e rimane l'emergenza abitativa per migliaia e migliaia di persone. E poi no, poco, Repubblica finisce qui, non so se ci sono altri temi da, da affrontare.
No, io ho la, tra le mani la cronaca di Roma del Corriere della Sera, medici del privato no a AstraZeneca, questo è il primo titolo, i camici bianchi, il siero è poco efficace, noi discriminati, noi, questo noi sarebbero appunto i, i medici delle strutture private che direbbero di essere discriminati rispetto ai colleghi del pubblico, e in più dicono che il vaccino non è cioè perché gli viene data AstraZeneca e il vaccino non sarebbe efficace. Questo è l'argomento che hanno scelto oggi come primo titolo a Roma nella redazione romana del Corriere della Sera. Poi c'è una grande foto del cortile interno del Visconti, dove appunto un'assemblea di ieri mattina ha trasformato l'occupazione in una cogestione, si dice, un'assemblea di insegnanti, studenti e genitori. Una, c'è piuttosto strana questa didascalia, l'articolo poi non ne fa menzione, quindi non sappiamo.
Arriviamo col mistero di che cos'era questa assemblea che poi alla fine...
Io sinceramente nelle foto vedo tutti ragazzi e ragazze, però la foto è presa da lontano, quindi... paradossi all'orto botanico è sempre sulla prima pagina, questo articolo di Antonio Preiti che la fa lunghissima per arrivare al dunque. Il dunque è che all'orto botanico ci sono un sacco di erbacce. E poi invece quello su cui volevo soffermarmi è insomma l'argomento, l'avevi citato prima anche dalle pagine del Messaggero, e cioè violentata durante una festa fra studenti universitari, è il titolo, Piazza Bologna, il racconto di una ventenne soccorsa dalla polizia, rintracciato e denunciato un coetaneo. Si tratta appunto di una denuncia di per stupro di una ragazza, e quello che volevo dire è che innanzitutto per tutto l'articolo sostanzialmente di Rinaldo Frignani si commenta più la festa che il fatto in sé, si racconta per che motivo festeggiavano e poi si dice che non era, questa festa non ci doveva essere perché ci sono le regole anti-Covid e infatti sono rimasti lì a dormire per questo, eccetera eccetera, perché poi sul fatto non si sa niente, visto che c'è stata una denuncia e quindi non è che adesso si sa niente di che. L'altra cosa che sottolineo è la foto, che è proprio in una tradizione direi decennale di foto sulle violenze maschili sulle donne. Si vede una ragazza per terra che si copre la faccia, quindi nella vittimizzazione più assoluta, senza nessuna possibilità di riscatto. Stessa pagina per la rubrica direi gli orrori del giornalismo, c'è un breve dove si allineano spesso proprio le cadute peggiori, sgomberato bivacco vicino alla metro B1, bonifica ieri mattina dell'area attorno alla fermata della metropolitana B1 di via Concadoro. Si definisce bonifica il fatto che si mandano via delle persone che si erano messe lì per ripararsi dal freddo, una bonifica attuata da parte dei vigili urbani e dalla polizia. C'era, dice, un insediamento e poi si continua: il nigeriano clandestino identificato, proprio il peggio del linguaggio giornalistico su questi temi.
Bene, con queste note allegre chiudiamo, non so se ci sta qualcos'altro. Allora, finiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, che come sempre vi dà appuntamento per domani intorno alle ore 9, giusto? Perché è sabato e che come sempre da un paio di settimane a questa parte potrete ritrovare anche sul nostro sito www.ondarossa.info.